mattinata informativa. Siamo collegati con Nicoletta Dosio, attivista no TAV e non solo della prima ora. Vogliamo parlarvi di questo 8 dicembre, della marcia da Borgone a San Didero, dell'anniversario di quell'altra marcia, quella da Susa a Venaus, che nel 2005 segnò il punto culminante di 3 giornate di insurrezione che bloccarono la Val Susa dopo lo sgombero violento della Libera Repubblica di Venaus. E in questa occasione i notav non possono non tornare in piazza, ma non è soltanto rituale, perché l'appuntamento è alle 13 da Borgone, dove il sindaco vuole distruggere il presidio notav, e poi si arriverà al presidio di San Didero di fronte al fortino militarizzato sorto nei terreni destinati ad ospitare il nuovo autoporto, che prenderà il posto di quello di Susa, dove è previsto un cantiere per la Torino-Lyon. Buongiorno Nicoletta.
Ciao, ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, io ti chiederei, per chi ci ascolta, in fondo sono passati ormai davvero tanti anni, di una piccola rievocazione di quella giornata, di quell'8 dicembre del 2005, ma forse varrebbe la pena di partire da qualche giorno prima, e poi passiamo all'oggi, se ti va bene.
Perfetto, perfetto, sì. Gli anni sono passati, ma il ricordo di quei giorni del 2005 è sempre vivo. In realtà il 2005 era stato davvero un anno di prova della nostra lotta e del nostro movimento, che allora nacque dal punto di vista dell'azione concreta e che andò crescendo rapidissimamente in quei mesi, a partire proprio dall'aprile del 2005, quando per la prima volta ci trovammo a fronteggiare gli espropriatori proprio a Borgone, dove avevamo messo in piedi, aspettando il giorno fatidico in cui sarebbero venuti a prendere possesso dei terreni, aspettando quel giorno tutti insieme, con un presidio che lì fu costruito su 2 piedi con un piccolo gazebo, e che poi nel tempo andò sicuramente consolidandosi. Eravamo alle prime prove di una resistenza che da allora è andata crescendo, come è cresciuta anche la loro arroganza. Allora ricordo, era venuto un piccolo drappello con l'inviato del questore, c'erano anche i sindaci che eravamo riusciti a mobilitare, ed erano anche loro in prima fila con le fasce tricolori, e fu più che altro un approccio, ancora non usarono i manganelli, anche se già dietro gli espropriatori erano schierati gli uomini in assetto antisommossa, e fu una specie di piccola trattativa, e poi rimandarono di un mese comunque l'esproprio, perché in quel giorno formalmente non riuscirono a portarlo a termine. E quindi quel presidio, proprio quello di Borgone, cominciò a vivere per tutto quel mese con la presenza costante delle persone, e diventò anche un luogo di elaborazione culturale, ma di elaborazione della lotta stessa. Quel presidio poi andò in fumo, perché fu incendiato poco dopo, e allora se ne costruì un altro sul terreno dove ancora esiste, e proprio quel terreno su cui vogliono far passare una delle tante strade delle compensazioni per il TAV. Il comune di Borgone è andato in prima fila ad elemosinare le compensazioni, e la compensazione migliore per gli uomini del TAV che cosa poteva essere se non la demolizione autorizzata di un presidio che lì era nato e che ha resistito dal 2005 in poi, diventando davvero anche un punto di dibattito, un punto di incontri, anche soltanto umanamente importantissimo. Quindi è ancora la beffa, oltre all'inganno, che vorrebbero comunque, come sempre, utilizzare contro di noi e contro tutti coloro che lottano. E poi ci fu il tentativo di presa di posizione a Bruzzolo, nacque un altro presidio, anch'esso poi dato alle fiamme, no? Evidentemente da chi vedeva di malocchio questa nostra resistenza che stava crescendo. Allora ci spostammo a Venaus fin dall'estate, e poi ci fu il Seghino sempre in quell'anno, nel 2005, quando il terzo tentativo lo fecero, e quello fu riuscito perché poi presero i terreni con l'inganno, piazzarono una trivella e riuscì a portare via un po' di terra, una carota, perché si chiamavano carotaggi, quindi la carota scelta dagli stessi proponenti l'opera in un luogo dove l'amianto affiorava dal terreno. L'amianto in quella carota non fu trovato, però quel progetto fu accantonato come uno dei tanti progetti che servivano giusto per demolire soldi pubblici. Venaus venne dopo, perché il presidio che era cominciato dall'estate, prima era soltanto così, si erano fatte delle cose, addirittura avevano costruito un piccolo cimitero con delle targhe, i morti erano la pace, erano la giustizia, erano la democrazia, era la Costituzione e via dicendo. Sotto quegli alberi rimanemmo un po' tutta l'estate, arrivavano soprattutto le donne a fare i loro piccoli turni ancora di giorno. E poi quando partì la questione vera e propria della vera occupazione, là dove dovevano iniziare il primo famoso maxi sondaggio che poi fu portato in clarea, allora lì ci fu un campeggio stabile di giorno, di notte, con tanti che arrivarono da tante parti, e lì davvero nacque nell'azione concreta il movimento. Furono anche...
Scusa se ti interrompo, vale la pena ricordare che questo campeggio partì il 30 novembre, il primo dicembre, e quindi eravamo in pieno inverno, ma nonostante questo c'era gente che piantò le tende in mezzo alla neve.
Assolutamente, era un inverno davvero pieno di neve, le nevicate, e noi eravamo lì di giorno e di notte con dei turni. C'erano anche i ragazzi che venivano da Torino, si portavano i libri per studiare, c'erano i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Torino che vennero, c'era così tanta neve che costruirono un pupazzo di neve che non era il normale pupazzo, ma era invece la riproduzione della Marianne del quadro di Delacroix, e quindi proprio sul terrapieno dove poi si accamparono gli sbirri quando vennero per la prima volta. Ci fu un fronteggiamento che andò avanti più di un mese, fin quando il 6 dicembre, in piena notte come sempre, arrivarono e distrussero tutto quanto. La gente era nelle tende, anche lì avevamo costruito addirittura con i gazebo della Proloco di Venaus, che ci erano stati imprestati, un altro presidio chiuso. E lì si cominciò anche quella pratica, diciamo, di vita in comune, di solidarietà, perché si preparava da mangiare per tutti quanti, e tutti portavano e tutti prendevano quello che serviva a prendere. Arrivavano dei carri di legna regalati da chi veniva e contribuiva in quel modo. C'erano ogni giorno il paiolo di polenta, come sempre, o il minestrone, insomma. Ci si conobbe anche e si sperimentò la lotta. La meraviglia era proprio quella, no? Di scoprire che avevamo, oltre che la ragione, anche la forza di opporti. E quindi nacque quello spirito, che poi non è mai venuto meno, ed è la forza vera del movimento, che dice che davvero si può e si deve avere da ognuno secondo le sue possibilità e dare ad ognuno secondo i suoi bisogni. Fu davvero una scuola non di democrazia fittizia, ma di democrazia reale, di solidarietà reale, di una comunità che era il sogno di quel comunismo che noi continuavamo a sperare di realizzare. Era la Comune di Parigi, era tutto questo, perché poi c'erano pure i ricordi di tipo storico e culturale. Era la Resistenza, io ricordo prima di tutto il partigiano Ugo Berga, che venne, portarono anche la bandiera dell'Ampi, non era l'Ampi quella ammanicata col PD, era quella dei partigiani ancora che c'erano, e furono con noi, e quelle bandiere le portarono anche l'8 dicembre, nel momento in cui, dopo la demolizione del nostro presidio, dove tante e tanti furono bastonati nel vero e proprio senso della parola mentre dormivano nelle tende, furono distrutte. I libri dei ragazzi che studiavano nei periodi in cui erano lì furono dai poliziotti gettati nei bidoni dove noi accendevamo il fuoco per scaldarsi, quindi furono dati alle fiamme. Questo era un segno chiaro della prepotenza e della storia, la cattiva storia che ogni tanto torna. E però pensavano di aver vinto e immediatamente recintarono la zona. Già c'erano gli uomini della CMC che intanto aveva preso l'appalto, no? Ricordiamo che era il governo Berlusconi e l'appalto era stato dato alla cooperativa di Ravenna, area PD, che poi era davvero soltanto un luogo di accaparrazione, di accaparramento di lavori. Proprio questi, le grandi male opere. Difatti, quando andammo successivamente a Ravenna per parlare con gli operai di questa CMC, non ci trovammo altro se non degli uffici, gli antichi uffici dove era nata la cooperativa. E comunque il 6 successe questo, in piena notte. L'8 dicembre ci fu la grande manifestazione, partì da Susa e scese a Venaus in mezzo alla neve, ai passeggeri, prima di scendere verso Venaus naturalmente trovammo schierati poliziotti e carabinieri in grande stile, bastonarono, spaccarono la faccia anche a me, ma bastonarono tutti quanti, e poi cercarono, vedendo che la gente comunque non demordeva, eravamo migliaia, decine e decine di migliaia oltretutto, cose insolite, nessuno si sarebbe aspettato una situazione come quella. Cercarono di deviare la manifestazione verso l'autostrada, perché poi era il ritorno obbligato praticamente a Susa, fuori dal luogo reale che noi volevamo riconquistare. La gente non cadde in questo inganno, ma invece prese i sentieri della montagna e scese dall'alto proprio sopra il cantiere. E quel cantiere fu abbattuto serenamente, tranquillamente, come con una passeggiata. Non ricordo perché poi anch'io andai, però non vedevo niente, mi avevano spaccato oltre che la faccia anche gli occhiali, per cui ricordo solo quella neve che scendeva e io prendevo a grandi manate di neve per mettermela sulla faccia, perché effettivamente la situazione era un po' particolare. I poliziotti attestarono a testuggine verso la fine del cantiere, però erano più che altro una dimostrazione folcloristica di un potere che per una volta tanto era stato sconfitto. Le bandiere Notav sventolavano all'interno del cantiere e tutti erano assolutamente felici e quasi increduli, no? E quasi increduli. C'erano giovani, c'erano anziani, c'erano le donne. Ricorderò sempre un anziano di Venaus che venne e ci chiese, c'era anche questa idea dell'insurrezione che rinasceva, e non solo contro il cantiere, ma anche contro quell'ingiustizia che si faceva sempre più prepotente. Venne e ci chiese in piemontese: «De onde è Pieltrun?» Pieltrun, capite che cos'è? Il vecchio fucile che continuava ad essere tenuto e dogliato dopo i tempi lontani, sempre utilizzabili. Quindi fu anche un momento di grande solidarietà, ma anche e soprattutto di grande speranza attiva, no? Perché quello chiede la forza a tanti, perché se ce l'avevamo fatta quella volta avremmo potuto continuare a farcela, e difatti sono passati tanti anni, però per il momento, anche se hanno aumentato le zone cantieristiche, perché il cantiere stranamente non va verso l'alto dove vorrebbero fare comunque il famoso tunnel, ma sta scendendo verso la bassa valle. Il loro sogno è di trasformare tutto in cantiere, perché già così riescono a utilizzare a loro vantaggio e per demolire il mondo i soldi pubblici sottratti a quelle che sono le tante necessità. Il loro sogno è la devastazione per la devastazione. E per questo si armano di tutto punto, no? Le zone rosse sono aumentate, ormai siamo tutti in zona rossa, Bustoleno in zona rossa, San Diego in zona rossa, lo è anche Monpantero, lo sono, cioè, tutti quei paesi dove le amministrazioni comunali hanno ancora deciso di dire no, anche se la forza amministrativa è sempre minore, se non ci fosse il movimento tutto sarebbe finito sicuramente, no? Quindi anche quest'8 dicembre più che mai sarà un momento di lotta. Sarà un momento di lotta anche per ricordare le nostre compagne, i nostri compagni che sono ai domiciliari e prima di tutto il nostro Emilio che invece è in carcere molto più lontano, anche lui per solidarietà perché fa parte di un movimento che non si arrende, di un movimento che è anche generoso verso gli ultimi e questo al potere fa paura e quindi glielo fanno pagare e cercano di farlo pagare a tutti noi, ma anche Emilio sarà in prima fila nella nostra manifestazione, perché è lontano ma è vicino, è sempre con noi e noi ci attrezziamo davvero per difenderlo a tutti i costi, come lui ha sempre dato il suo affetto e la sua solidarietà a tutti noi. Ci sarà anche la sua famiglia che non è sola in questi momenti, perché la solidarietà, l'affetto, il senso di fraternità che abbiamo tra di noi non è solo una parola, ma è qualcosa di concreto che aiuta a vivere e sconfigge anche la paura, l'isolamento, ed è la nostra arma più potente contro le loro armi di morte.
Senza dubbio. Nicoletta, io credo che ci sia ben poco da aggiungere. Ricorda l'appuntamento di domani a Borgone.
Sì, domani a Borgone saremo in tanti. Si parte dalle scuole elementari di Borgone, nonostante il commento caustico del sindaco di Borgone che dice che il suo paese sarà assediato senza la sua volontà e senza il suo permesso, perché naturalmente gli assedianti siamo noi che siamo gli assediati, e partiremo dalle scuole elementari, percorreremo il comune di Borgone, il paese di Borgone, passeremo naturalmente anche davanti al municipio e poi continueremo parallelamente alla ferrovia per arrivare là dove il presidio esiste ancora, il presidio di Borgone, quel presidio che vorrebbero demolire in nome dell'alta velocità per costruire una strada inutile, dannosa, ancora devastante, ma è la compensazione per chi si piega davanti al potere.
Ma il movimento non si piega di sicuro, qui la memoria di quei giorni, ma anche di quelli che sono venuti dopo, la consapevolezza che la violenza poliziesca scatenatesi a partire dal 2010-2011 è proprio frutto della volontà di piegare, di spezzare le ginocchia a questo movimento, ma nonostante le mille persone rinviate a giudizio, le decine di condanne, alcune ancora in corso, i Notav non mollano, io credo finalmente anche con la consapevolezza che le due gambe che contano sono le due gambe di ciascuno di noi, quelle che ci consentono di essere ancora in marcia, perché il soggetto vero è il movimento, il soggetto che è stato in grado di rovesciare le sorti già scritte di un progetto già in fase esecutiva nel 2005, sono proprio le gambe di ciascuno di noi. Qualcuno se n'è andato perché ci ha lasciato, perché era anziano, ma tanti altri sono cresciuti all'ombra di quel movimento, magari nel passeggino, e adesso si ritrovano ad essere protagonisti a loro volta di questa lotta di cui si passa il testimone, ma che mantiene una grande forza che aggiungo dovrà essere impiegata anche per la tratta nazionale, per la tratta di Torino, hanno appena nominato Maugeri super commissario straordinario per questa tratta, ed è evidente che avrà poteri di decisione che vanno al di là di qualsiasi altro potere locale, e questo dice chiaramente la volontà di forzare ancora una volta la mano. Dovremmo cercare di esserci, come ci fummo già nel 2010 durante la stagione delle trivelle davanti ai luoghi di Torino e della cintura e della bassa valle. Certo, si moltiplicano i fronti, ma magari si moltiplicano anche le occasioni di mettere in difficoltà l'avversario. Cosa dici?
Certo, diciamo che è stata una lotta lunga e bella, e noi ce la portiamo e la lasciamo come eredità ai nostri giovani, ed è grande consolazione, una grande gioia il poter essere stati presenti, aver vissuto questo tempo che non è stato, è stato anche un tempo di ribellione ed è stato un tempo di lotta reale, quindi è la nostra forza. Tra l'altro hanno ripresentato tutti i progetti, c'eri anche tu l'altra sera, lo diceva anche quel tecnico del controosservatorio, per quel che riguarda la tratta nazionale è di nuovo tutto in movimento, e cioè il primo progetto sotto l'Orsiera, il progetto che farebbe passare la nuova linea interno proprio in mezzo alla valle, no? Con quella specie di collinetta lunga tutta la valle, tutto è rimesso in gioco, proprio perché il loro sogno è questo, è la devastazione che fa denaro sporco per i soliti noti, è la devastazione di questo mondo, e poi la chiamano resilienza ecologica. E quindi davvero questo potere che ci sta intorno, che è quello che grazie all'ultimo accordo Draghi-Macron ha mandato in carcere il nostro Emilio, perché la carcerazione di Emilio in Francia è uno dei primi prodotti avvelenati di questi accordi di guerra, accordi maledetti. È il frutto di quest'Unione Europea, dei corridoi di traffico e della lotta contro i poveri, di un mondo devastato dal nostro mondo, che cercano di poter avere un minimo di vita e di dignità nel nostro e sono ricacciati indietro, è la lotta della violenza e della guerra di sempre, di un capitale che non demorde e però non sa che anche gli ultimi, se si mettono insieme, diventano una forza invincibile. Quindi il nostro sogno e la nostra la finalità della nostra vita, di quel che ci resta da vivere, deve essere proprio per questo, e cioè cercare di riconnettere le lotte e di dare coraggio, di dare forza, raccontando anche le vittorie, non solo le sconfitte, perché ne abbiamo avute, come ne abbiamo avuta una potremo averne tante. Poi che cosa si vive a fare a questo mondo per vivere schiavi? E quindi alzarsi in piedi e mettersi in cammino con le nostre due gambe, come dici tu, e non con le tre, le quattro gambe istituzionali, eccetera, è l'unica vera salvezza per tutti quanti noi e per chi verrà dopo di noi.
Grazie Nicoletta, a domani.
Grazie, grazie. Ciao Maria, ciao a tutti.
Ciao.